io sono molto curioso di vedere come andranno, perché secondo me sono partite che possono, non dico indirizzare un campionato, ma indirizzare il cammino delle squadre nel breve periodo. Perciò secondo me avremo delle risposte importanti da queste partite.
Risposte che saranno condizionate da questi impegni con le nazionali e anche dai tanti, io penso ovviamente tanto anche a Milan-Fiorentina e quindi anche ai tanti infortuni ad esempio in casa Milan. Può essere un turno che riapre la Serie A ma che allo stesso tempo ci lascia qualche dubbio, perché qualcuna delle protagoniste è costretta a fare a meno di giocatori importanti. Ora penso anche alla Juve ad esempio, che non avrà Vlahovic, non ha Locatelli, l'Inter sarà senza Bastoni, ne mancano sì. Dei protagonisti.
Sì, però le assenze, a livello di assenze, quello che sta messo peggio è il Milan sicuramente, sì. Perché basti pensare all'attacco, insomma, mancano Giroud, Leao e Okafor, tant'è che c'è un bambino in panchina, Francesco Camarda, ma anche a centrocampo la situazione è d'emergenza, perché Krunic non è pronto, la Stuccicchio solo in panchina, Bennacer nella migliore dei posti entrerà contro l'Atalanta, in difesa se si va un centrale, Pioli entra in campo lui, perciò direi che la Fiorentina ha una grande occasione, perché trova un Milan veramente incerottato, è un Milan che ovviamente, anche se inconsciamente, sarà condizionato dalla sfida decisiva col Borussia Dortmund in Champions.
Infatti Stefano Pioli ieri in conferenza stampa si è dimostrato abbastanza preoccupato, insomma ha fatto anche, si è preso le sue responsabilità come sempre ha fatto in questi anni il tecnico, però ecco è un Milan totalmente in emergenza. Lei pensa che le critiche che stanno muovendo insomma un po' di tifosi al mister siano anche un po' esagerate, perché comunque il Milan viene da 8 giornate, le prime 8 giornate è sempre stato al vertice e poi inevitabilmente ha un po' pagato questi infortuni in sequenza che ha avuto.
Le critiche secondo me sono sicuramente esagerate, poi per carità Pioli avrà anche sbagliato qualcosa, però il Milan paga una situazione a livello di infortuni veramente clamorosa, preoccupante, paga anche l'assenza di un'alternativa a Giroud in attacco, che secondo me è stato un errore gravissimo sul mercato, e, insomma il Milan ha, ricordiamoci che ha battuto il Paris Saint-Germain in Coppa, come dicevi tu, nelle prime 8 partite era in testa alla classifica, cioè non è che con un mese è accaduto chissà che, sono stati tanti infortuni e Milan ovviamente ha pagato dazio. Se poi consideri che questi infortuni arrivano nel momento in cui giochi Coppa, campionato, Coppa, ovviamente il peso aumenta maggiormente.
Ma secondo lei, compagnoni, gli infortuni al momento sono 24 in stagione, di cui 14 muscolari, ma questo trend negativo è solamente da imputare alla sfortuna o ai tanti impegni, oppure c'è qualcosa che non va nello staff tecnico e medico del Milan?
No, io non credo che non vada qualcosa nello staff tecnico e medico del Milan, credo che ci sia un problema di pianificazione, di scelte. Insomma, se tu decidi di fare 3-4 giorni di allenamento a casa e poi di partire subito per le tournée in capo al mondo, non fai una preparazione vera, cominci a sollecitare i muscoli da subito e poi rischi di pagare dazio, insomma. 14 infortuni muscolari non è sfortuna, può essere sfortuna se ci sono, che ne so, 10 infortuni traumatici, ma 14 infortuni muscolari vuol dire che qualcosa non è andato nella preparazione, ma ripeto, non credo siano responsabilità dello staff tecnico, dello staff medico, ma siano scelte, insomma, e secondo me, poi per carità, ti danno soldi, lavori per il marketing, il merchandising, però insomma, andare pronti via, andare subito a fare queste tournée dall'altra parte del mondo, secondo me è un errore.
Sì, peraltro insomma gli allenatori sono sempre poco convinti, no, di questi appuntamenti, ovviamente però per le società si tratta di, come dire, aprire nuovi mercati oppure comunque consolidare le posizioni all'estero. Parlando di campo, perché poi è quello che ci interessa di più in una giornata ovviamente interessante a livello di calcio giocato come questa, io sono molto incuriosito dal giovane Francesco Camarda, ma 10 marzo 2008 la data di nascita, 15 anni e se ne parla già come uno dei migliori prodotti del calcio giovanile italiano, oggi potrebbe fare un esordio storico eventualmente, perché sarebbe il più giovane di sempre con la maglia del Milan in Serie A.
Sì, sarebbe un record, un record stabilito, tra l'altro, da un ragazzino della primavera del Bologna che continua a giocare nella primavera, Amei. E, no, siamo tutti curiosi di vederlo, perché insomma, ancora prima di questa convocazione si parlava tantissimo di questo ragazzo. E, al di là di quel gol bellissimo fatto in rovesciata,
sì,
insomma, è uno che ha già fatto 3 gol in Youth League, ne ha fatti 7 in 13 partite in primavera, e consideriamo che gioca con avversari che sono 3 anni più grandi di lui.
Io volevo portarla invece più sulla sponda fiorentina, perché insomma è anche un po' la sponda che ci può interessare, perché comunque
nostro core business.
Esatto, perché insomma la Fiorentina, nonostante il buon momento di forma e nonostante si trovi davanti in Milan un po' in difficoltà, vive la trasferta di San Siro un po' come un tabù. Leggevo un dato che il Milan, la Fiorentina, scusi, è l'unica squadra che il Milan in casa ha battuto almeno 50 volte nella propria storia, per cui insomma nessuno ha fatto, diciamo, peggio della Fiorentina a San Siro. Ecco, io le volevo chiedere appunto una considerazione sulla squadra viola, come la vede e come arriva secondo lei all'appuntamento.
All'appuntamento credo che ci arrivi molto bene, poi è chiaro che dopo la pausa per le nazionali ci sono sempre delle incognite, però insomma la Fiorentina secondo me ha fatto una prima parte di stagione eccellente, gestendo il doppio impegno campionato e Conference League, e ha buttato via almeno 4 punti in modo veramente ingenuo, poteva essere ancora più su in classifica, ma c'è soprattutto un aspetto da considerare, che in estate la società ha investito molto, con i bonus credo quasi 40 milioni tra Beltrán e Nzola, e in 2 hanno fatto un gol in campionato. Sì, cioè, immaginate se si avessero fatto, non dico tantissimo, insomma, che ne so, 4 gol Nzola e 3 Beltrán, la Fiorentina adesso sarebbe insieme a Juventus e Inter.
Sì, è vero, è verissimo.
Sì, sì, assolutamente, l'abbiamo detto tante volte questo aspetto, che la Fiorentina dovrà migliorare assolutamente.
In quest'ottica io mi autodenuncio, cioè dico a tutti che sono un pazzo, però magari anche un sognatore. Io tante volte anche nel corso delle trasmissioni ho lanciato un po' una scommessa. Secondo me il centravanti della Fiorentina, o quello che può farne le veci, è Nico Gonzalez, e in più occasioni ho detto che magari potrebbe essere lui l'attaccante, spesso si dice, da 20 gol per la Fiorentina. Possibile, oppure, come dire, la collocazione tattica, il fatto che parta esterno, che fa anche tanto lavoro di sacrificio, rende difficile arrivare a un traguardo così importante?
Ma la storia recente del calcio è piena di esterni talentuosi che si sono trasformati in prime punte con grandi risultati. Insomma, il caso più clamoroso è quello di Henry, ma insomma pensiamo anche a Thuram, che faceva all'esterno, poi lo scorso anno al Verde Brema ha cominciato a fare la prima punta. Potrebbe essere una scommessa affascinante, chiaramente io non ho nessuna certezza, però sarebbe una scommessa molto intrigante.
E invece per quanto riguarda l'altro protagonista in maglia viola, è sicuramente Giacomo Bonaventura, e infatti per ora la Fiorentina, quando Nico e Bonaventura segnano, la Fiorentina non perde. E Bonaventura può essere anche un rimpianto per i rossoneri, che forse lo hanno lasciato andare via con troppa facilità. Lei che ne pensa?
Beh, visto quello che ha fatto a Firenze, sicuramente al Milan qualche dubbio è venuto, anche perché poi l'ha lasciato andare via a parametro zero, in scadenza di contratto, senza prendere un euro. Jack è uno dei leader della squadra, credo che con Nico sia il giocatore più importante della Fiorentina. In 2 hanno fatto 11 gol, sono loro che stanno facendo la differenza. E qui torno al discorso di prima, immaginate insomma, se accanto ai gol di Nico Gonzalez e di Bonaventura cominciano ad arrivare anche i gol di Beltrán in zona 2, può arrivare la Fiorentina.
Sì, assolutamente, insomma, noi ci auspichiamo che insomma si possano sbloccare i 2 centravanti della Fiorentina, in particolar modo poi stiamo con curiosità aspettando Beltrán, anche perché l'investimento è stato molto importante, e qua secondo me insomma c'è qualcosa che non ha funzionato, mi verrebbe da dire, perché che il giocatore più pagato della sessione di mercato sia la riserva appunto di un attaccante poi pagato molto meno di lui come Nzola, un po' lascia perplessi, anche perché non è che tutte le stagioni, tutti i calciomercati, la Fiorentina può permettersi di spendere 20-25 milioni per un giocatore.
Ah beh, certo, ripeto, cioè, la società ha investito tanto, poi per carità Beltran ci sono credo 12 milioni di bonus, bisogna vedere se si concretizzano o meno. Però cioè, immaginate se quei soldi avessero portato a Firenze un attaccante da 15-20 gol, ripeto, la Fiorentina adesso sarebbe in linea con Inter e Juve, eh?
Assolutamente, anche a livello di gol realizzati, perché poi la Fiorentina comunque ne ha segnati 20, che sono 9 in meno dell'Inter, ma se poi andiamo a vedere quelle davanti a lei, più o meno andiamo su questo passo a livello realizzativo. Ampliando anche un po' la discussione, visto che abbiamo detto appunto ci sono altre grandi sfide, alle 18 quella tra Atalanta e Napoli sarà l'esordio, il nuovo esordio di Mazzarri sulla panchina del Napoli, una scelta particolare quella fatta da De Laurentiis, quella fatta comunque dalla società partenopea.
Ma è una scelta anche obbligata, perché insomma grandi alternative non ce n'erano. E detto questo, credo che Mazzarri possa essere una buona scelta. Io sono molto curioso di vedere Napoli di Mazzarri con la difesa a 4, perché da quando commento Mazzarri, insomma, il suo 3-5-2 o 3-4-2-1 è un po' come la coperta di Linus.
Dogmatico.
E sono stracurioso di vederlo con la difesa a 4. Però non mi fare ridere quelli che dicono Bollito di che, insomma, secondo me è uno animato da grandissima voglia di rivincita, conosce bene l'ambiente, darà tutto, e poi con tutto il rispetto per Garcia, dubito che potrà fare peggio di Garcia.
E parlando di questa giornata, non si può andare inevitabilmente a parare anche sul derby d'Italia, che mette davanti le prime due di Serie A, ovvero insomma Juventus e Inter. Lei pensa possa essere già uno scontro scudetto questo qui, o è ancora presto?
Beh, scontro scudetto nel senso che si assegna lo scudetto, ovviamente no, siamo sulla giornata d'andata, certo. Però è chiaro che se dovesse vincere l'Inter a Torino andrebbe a più 5, andrebbe in fuga, sarebbe una fuga molto simile a quella che vede protagonista il Napoli lo scorso anno. Insomma, non decide questa partita, ma se dovesse vincere l'Inter sarebbe fuga vera.
Ma forse per aspettare, insomma, ovviamente per aspettare la fuga bisognerà far passare del tempo, però la Juventus potrà beneficiare del fatto che non gioca le coppe verso febbraio-marzo, secondo lei?
Ma quello è sicuramente un vantaggio. Quello è sicuramente un vantaggio, però bisogna vedere pure a febbraio-marzo a quanti punti arriva dalla vetta. Perché certo, secondo me la Juve, Allegri sta facendo un grande lavoro e probabilmente sta portando la squadra sul piano dei risultati, non sul piano del gioco, ma sul piano dei risultati, forse oltre i propri limiti. Non so quanto potrà tenere questo ritmo. Certo che se dovesse arrivare a ridosso del vertice a febbraio-marzo non avendo le coppe, certo sarebbe un grandissimo vantaggio.
Sì.
Ricordiamoci che il primo scudetto della Juve di Conte arrivò a sorpresa, il grande favorito era il Milan, arrivò a sorpresa anche perché la Juve non aveva le coppe.
Tra l'altro quella è una Juve da cui la Fiorentina attuale potrebbe imparare qualcosa, perché io ricordo un reparto attaccanti non proprio prolifico al mille per mille, ecco, insomma mi ricordo una Juve che andò anche lì forse oltre i limiti stessi della rosa, e in questo forse qualcosa da imparare c'è. Prima di salutare Maurizio Compagnoni, che ringraziamo per essere stato con noi, io farei anche un passo indietro, perché non è banale quanto successo nella pausa delle nazionali. Noi a volte lo diciamo anche facendo una battuta, quanto stancano queste pause che ci lasciano senza la Serie A, però in realtà sono momenti molto importanti, anzi chiamarle pause a volte forse è sminuire anche gli appuntamenti internazionali della nazionale, in particolar modo quando la nazionale per due edizioni consecutive non si qualifica al mondiale, e quindi ritrovare l'europeo è una notizia importante, è un qualcosa che dovrebbe comunque farci contenti per tutto il movimento, ecco.
Beh, sarebbe stato il colmo, anche perché credo che al mondiale si qualifichino 14 squadre europee, ma fino alla fase finale europeo sono in 24. Insomma,
sì.
Non entrare nelle 24 sarebbe stato proprio il colmo dei colmi. Credo sia stata una qualificazione meritata. Con l'arrivo di Spalletti la qualità dell'Italia è migliorata sicuramente. L'Italia ha giocato molto meglio dell'Ucraina. Certo, resta quel dubbio su quel contatto che ha visto la protagonista Cristante con Mudrik. Secondo me, ma non solo secondo me, il rigore poteva starci.
Sì, io poi ho anche citato un episodio storico, no, che portò la Francia a un mondiale, sì. Quello della famosa mano di Henry contro le
quello fu un furto clamoroso, quello fu proprio un furto.
Esatto, cioè, per carità, effettivamente, insomma, il contatto in aria con comunque più di un dubbio sul rigore in favore dell'Ucraina c'era. Nella storia, insomma, del calcio, mi sembra si siano visti anche, come dire, casi più eclatanti.
Diciamo che c'è andata di lusso, perché col VAR, insomma,
è vero, ecco,
c'è andata di lusso
su questo aspetto. Infatti in tanti l'hanno sottolineato, insomma, un calcio sempre più moderno, ma un calcio che poi alla fine lascia comunque spazio ai dubbi. Maurizio Compagnoni, grazie davvero di essere stato in collegamento con noi, è stato un piacere poter chiacchierare con lei.
Un saluto a tutti.